Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da voi, a tutti voi, da Claudio
E anche da Anna,
e
Ave Maria.
anche da Anna. Ave Maria. Cari miei, i giorni passano e andiamo sempre più incontro a tempi, diciamo, terribili e a tempi gloriosi. Il Signore abbassa i superbi e innalza gli umili, e poiché il trionfo del cuore immacolato sarebbe il trionfo del cuore più umile che il Signore abbia creato, deve trionfare lei, deve essere abbassato colui che vuol spadroneggiare. Ho visto un video, vero, dell'inaugurazione del traforo del San Gottardo. Dico, mi manca il respiro, a dire, tutti i riti satanici, il caprone, l'immolazione a Satana, gesti da orgia, cose da pazzi. Pertanto, un tempo quando si inaugurava qualcosa si chiamava il sacerdote, il vescovo, per benedire l'opera, e perché, ecco, adesso addirittura si elevano, diciamo, riti e sacrifici a Satana. Ma vi dico, non è un montaggio, è vero, è spaventoso. Questo significa che siamo anche vicini al ribaltamento, per cui tutte queste cose che da una parte ti fanno mancare il respiro, è vero, dall'altra dici bene, vuol dire che ci sarà anche il ribaltamento, ci sarà il cambio di rotta, ma certamente adesso dovremo affrontare questo. E naturalmente l'uomo non si rende conto perché è travolto cioè direi ipnotizzato, sì, non da, come dire, da notizie che ti fanno pensare alle cose eterne, ma a notizie che ti distraggono per ipnotizzarti e farti, cioè non riesci neanche a reagire, no? Perché non ti rendi conto, sei talmente, diremmo così, quasi rimbambito, ecco, da tutti questi eventi che non sei immobilizzato. Ipnotizzato, non ti muovi. È interessante perché ormai la gente crede a tutto quello che coloro che ci governano siano delle persone che vogliono farci credere che vogliono il nostro bene, ma non è assolutamente vero. Se volessero il nostro bene, diciamo che ci darebbero e permetterebbero al sommo bene di governarci. Qui aumenterebbero forse le feste religiose, e invece aumentano le feste sataniche, le feste che non hanno niente a che vedere con il sommo bene. Coloro che sono governati, coloro che governano, sono dei governati, pertanto debbono fare quello che gli dice il burattinaio. È una cosa terribile, guardate. Questo è il mese di giugno, e questa l'inaugurazione è avvenuta il 1° di giugno, per cui praticamente il mese del Sacro Cuore, 9 venerdì, la salvezza delle anime, vi faccio vedere io chi è il padrone di questo mondo, il principe di questo mondo, e propongono tutte cose veramente spaventose. A meno che la gente non sia ormai abituata e non ci faccia neanche più caso, visto e considerato che gira la gente, addirittura eri tu, Anna, che mi raccontavi di aver visto famiglie intere che girano per le strade,
sì,
diciamo non truccate, ma sì, con sangue che esce dalla bocca, dagli occhi, dalle orecchie, unghie nere, cose spaventose,
macabre,
tatuaggi.
Proprio, sì, macabre, veramente.
Ma è spaventoso, cioè ormai diventa quasi, sembra quasi un divertimento, cioè, credono di divertirsi, ma questi sono ipnotizzati, non si rendono conto, cioè vogliono abituarci. Poi vedi, vi dicevo che intorno a casa mia ci sono quattro studi dove si fanno i tatuaggi e naturalmente all'esterno mettono la loro pubblicità con teschi, gente, con tutto, non so neanche come fare a spiegarvi perché sono cose infernali, c'è da spavento, cioè io credo che l'inferno, cioè il regno di Satana, no, il principe di questo mondo, vuol abituarci a vedere quel che vedremo all'inferno se ci finiamo dentro, naturalmente, no? Ma i bambini di fatti mi hanno detto persone, dice, orribili, forme spaventose di animali mai visti, cose raccapriccianti, saremmo morti di paura se la Madonna non ci avesse prima promesso che ci avrebbe portato in cielo. Ma lo stile è questo di andare avanti un po' alla volta per abituarci all'idea. È veramente, il Signore ci farà veramente venire la sete di Lui, perché ormai siamo precipitati in un mondo invivibile, ma mica per le polveri sottili, no, per diciamo gli insegnamenti sottili, per abituarci a vivere, non si può dire come gli animali, perché gli animali non hanno fatto niente di male, no, sarebbe triste offendere gli animali, cioè noi abbiamo superato come i demoni praticamente, no? E noi dovremmo mandare i nostri figli a scuola, la scuola che è governata da governanti che governanti sono? Sono governanti governati da Dio che ama le sue creature o governati da qualche governatore? E guardate, c'è da aver paura. Mi dicono anche delle mamme, dice, ma i miei bambini, se li mando all'asilo, tornano a casa, io mi spavento a vedere come si comportano. E dice, quando stavano in casa mia non erano così, ma quando tornano dall'asilo io non riconosco neanche più i miei figli. Pensa un po', che macchinazione. Vabbè. E noi però dobbiamo pregare. Non so se l'ho già detto, Anna, ma è da qualche tempo che mi sono sentito spinto a recitare la novena di San Michele, ma dico, non so dirvi come mai, cioè è proprio, e da quel giorno ho sempre continuato e continuo novene tutto il giorno, cioè voglio dire non tutto il giorno, ma ogni giorno una novena, ma poi recitandola credo anche di aver capito diciamo anche il significato di questa non so se ispirazione. Resta di fatto che mi giova molto, perché mi invita soprattutto a pensare che sulla faccia della terra è un combattimento. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Ecco, per cui bisogna combattere con le armi spirituali, perché qui siamo ingannati con le armi spirituali. Eresie, errori di ogni sorta, eccetera, eccetera. E diciamo che sì, continuo, ma poi pregando ho pensato, dico, vedi, se il nemico attraverso i suoi collaboratori è riuscito a far togliere dal termine della Santa Messa la preghiera di San Michele Arcangelo e la Salve Regina anche che si recitava, evidentemente è perché dava molto fastidio, e c'è riuscito, vuol dire che ci sono collaboratori in tutti i siti, in ogni luogo, anche tra i fumi. Ma allora cosa ho pensato? Cioè, anche dopo aver saputo che Giovanni Paolo II, santo, da San Michele Arcangelo, aveva detto: io quando tornerò a Roma voglio ripristinare la preghiera a San Michele Arcangelo. Non c'è riuscito, vuol dire che ci sono dei poteri così forti anche all'interno, dove c'è uno che ha potere da Dio, che sarebbe, diciamo, che supera tutti i poteri, non è riuscito a reinserire, a ripristinare la preghiera a San Michele Arcangelo. E allora, diciamo, facendo i conti, dice 1 più 1 fa 2, dico: ah, se dà tanto fastidio, bisogna che noi la moltiplichiamo per 9 questa preghiera, anzi bisogna che i cristiani, visto che non si dice più al fine della messa, i cristiani certo devono dire il rosario, ma sarebbe cosa molto buona che ognuno, anche di voi cari ascoltatori, cominciasse questa novena, che la trovate anche in Stella Mattutina, lo trovate, vero? Come preghiera, no? Ecco, e moltiplicarla per 9, proprio perché c'è bisogno di schierare San Michele Arcangelo a difesa di quei cristiani che hanno capito che cosa sta succedendo anche nella Chiesa. E praticamente cosa è successo? Che parlando poi con dei sacerdoti santi, ma sono rimasto veramente di stucco, si dice, perché parlando, io non ho detto della storia della novena, ma loro sono stati a dirmi: ma sai, abbiamo cominciato a recitare quella novena e anche preghiera a San Michele Arcangelo perché siamo in piena battaglia. Ma dico, ma pensa un po', il pensiero che lei dice, come se fosse stato copia e incolla, cioè pari pari, parola per parola, l'ho pensato anch'io, ma non me l'ha detto nessuno. Qui ho sentito che c'è questa ispirazione, certamente non viene da sotto, ma viene da sopra, e ha invitato questo piccolo esercito di cristiani che ancora credono alle cose vere, a cominciare a ingaggiare questa battaglia. Ma anche perché, vedete, la Madonna trionferà, ma come nostro Signore, non dico che non si è neanche sporcato le mani per cacciare Lucifero e compagni dal cielo, ma ha incaricato San Michele e i suoi angeli a cacciare. La Madonna, che è regina degli angeli, ma certamente potrebbe anche fare tutto da sola, come poteva farlo nostro Signore, è chiaro che si servirà degli angeli e capeggiati da San Michele Arcangelo, per cui dobbiamo cominciare, non dico a fare il tifo, ma dobbiamo insistere con questa novena, e costi quel che costi, bisogna assolutamente dirla, perché ne vale il bene dell'anima nostra, dei nostri figli, dei cristiani, perché qui, ragazzi miei, giorno per giorno si stringe il cerchio e, diciamo, molti hanno una sensazione che siamo vicini a qualcosa di particolare, perché certe cose, vedete, quando ci sono le manifestazioni, come è avvenuto quando San Massimiliano Kolbe ha assistito al corteo dei, anche questa è una conferma, a Roma, San Massimiliano Kolbe ha assistito al corteo dei massoni, Qui hanno fatto il corteo per le vie di Roma, la Roma, capite, quella della Santa Chiesa, ma avevano uno stendardo, guarda un po', questo stendardo, sapete come cosa raffigurava? Raffigurava Lucifero che calpestava la testa di San Michele Arcangelo. Avete capito che musica è questa? Musica per le orecchie di coloro che sono umili, di coloro che hanno ancora un po' di sale nella zucca e di coloro che hanno ancora un po' di fede da usare per combattere la santa battaglia. E non vi fate incantare da slogan e parole e paroloni, pigliate la corona, lasciate stare televisioni e radio e che ne so io, non perdiamo tempo, dobbiamo pregare ore al giorno, perché la battaglia è ormai iniziata e se vogliamo essere salvi dobbiamo nuotare, perché altrimenti o ci annegheremo o saremo mangiati dagli squali, parlo di squali spirituali, ma sbranano anche i nostri figli, anche i nostri preti. Il cristiano vero oggi deve smetterla di perdere tempo, deve guadagnarlo e recuperare tutto quello che ha perso e, diciamo, vivere e ingaggiare questa santa battaglia fatta di preghiere, di sacrifici, ecco, cappeggiati, noi saremo cappeggiati dalla regina degli angeli, regina delle vittorie, perché non è questione della pace, qui è guerra, altro che pace, e dalla regina delle vittorie e da San Michele Arcangelo, che è principe, vero, delle milizie celesti. Pertanto loro dicono, voi pregate, ma se non pregate non ottenete, chiedete ed otterrete, volete vincere la battaglia e chiedete, volete il trionfo del cuore immacolato, fatelo trionfare nel vostro cuore, cosa aspettate, che si convertano i cinesi, voi, o che magari quelli che sono convertiti sono 100 volte meglio di noi, ma deve trionfare nel nostro cuore. E qual è il trionfo? La guerra al male, la guerra a tutto ciò che guasta il popolo di Dio. Pertanto questo è un trionfo, il trionfo ce l'ha chi combatte, ma chi non combatte, i pacifisti, l'hanno già persa la guerra, perché non hanno capito che o spari tu o spara lui, ecco, bisogna combattere la santa battaglia. Dopo questa presentazione, che è un grido di guerra praticamente, io, diciamo, come nome di terziario porto proprio il nome di San Michele, di Michele Arcangelo, e ce l'ho nel sangue, quella lì proprio di combattere la santa battaglia, invito tutti quanti a non sottovalutare quello che vi ho detto. Voi, io non so come fare a farvi avere, ma vorrei inviarvi, vorrei farvi vedere cosa hanno combinato all'inaugurazione del San Gottardo. Guardate su YouTube, cercate, non lo so, mi hanno detto che c'è tutta sta roba qua, è spaventoso, c'è da mettersi, altro che Baal, qui altro che Baal, erano in pochi, ma qui abbiamo ormai il mondo intero, la terra intera. Allora, Anna, dopo questo invito all'arruolamento all'esercito della Madonna e di San Michele Arcangelo, e parliamoci chiaro, perché è inutile che continuiamo a girarci intorno con discorsi che ormai siamo stufi di sentirli, vogliamo sentire la verità che ci farà liberi, la verità vi farà liberi, tutto il resto sono tutte parole per riempirci la testa di parole che non sono verità. Allora, Anna, leggiamo
dal primo libro dei Re, la prima lettura, Claudio, sì. Bene, allora, per permissione divina, il torrente a cui Elia attingeva acqua si dissecca, perché egli impari a confidare nella divina provvidenza. Il Signore lo manda a Sarepta di Sidone, dove dispone che sia una vedova ad occuparsi del suo sostentamento. La donna pur manifestandogli l'estrema indigenza in cui vivono lei e suo figlio a causa della siccità persistente, piena di fede obbedisce al profeta. Il Signore vuole che Elia si umili innanzi ad una donna pagana, imparando da lei la semplicità della fede, che in lui era venuta meno sulle rive del torrente. È un chiaro monito a confidare nel momento del bisogno in Dio solo, anziché nelle proprie forze. Dal primo libro dei Re. In quei giorni il torrente, nei cui pressi Elia si era nascosto, si seccò, perché non era piovuto sulla terra. E fu rivolta a lui la parola del Signore. Alzati, va a Sarepta di Sidone. Ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Egli si alzò e andò a Sarepta. È arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. Quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia.
Meraviglioso questo episodio, dove noi vediamo le grandi difficoltà che incontra l'uomo e le prove che il Signore permette che noi abbiamo. Perché poi interviene Lui e ci fa vedere che il Signore è Lui e può fare quello che umanamente non è possibile, ma è la fede che trasporta le montagne. Qui il torrente si era seccato e Elia si sentì dire dal Signore: alzati, va a Sarepta di Sidone, io ho dato ordine a una vedova di sostenerti. E andò e chiese appunto da mangiare, chiese pane, acqua, dice: guarda, non ho più nulla. E mangeremo e poi moriremo. E invece no, il Signore ha moltiplicato la farina e anche l'olio. Cioè, lei dando credeva di restare senza e di dover morire, e invece dando si è moltiplicato sia la farina che l'olio. Date e vi sarà dato. Che strano, vedete, la parola di Dio, che è meravigliosa, è divina, per cui date e vi sarà dato. Pertanto, voi date, restate senza? No, perché vi sarà dato dal Signore. E questa, diciamo, quanti santi, vero, hanno gustato, ecco, questa provvidenza, ecco, hanno distribuito pani, alimenti con una pentola, hanno dato da mangiare a 200 persone, quando sarebbe bastata per 5 persone, continuava, non finiva mai, miracolo. Il Signore È Signore, ma quando diciamo Signore, noi usiamo solo il termine, ma non abbiamo capito cosa vuol dire. Signore è Signore su tutto, è tutto soggetto a Lui. Se noi fossimo soggetti a Gesù Cristo, noi godremo la vita diciamo in questa nube luminosa, è vero, dove godremo della sua presenza, godremo della sua presenza e della sua provvidenza. Il Signore può trasformare veramente le pietre in pani, lo sapeva anche il diavolo, tant'è vero che gliel'ha detto a Gesù come tentazione: di a queste pietre che diventino pane. Sapeva benissimo che se il Signore avesse voluto, le pietre sarebbero diventate pane. Ma è la nostra poca fede, qui serve poca gente che non sia insipida soprattutto, perché il sale della terra, poi sentiremo parlare il lievito, ovvero il lievito che alza una massa. Servono cristiani veri, cristiani con la C maiuscola e diremmo anche con tutte le lettere in lettere maiuscole, perché amano Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze sopra ogni cosa, ma questo amore, sapete da che cosa è fatto? Bisogna fare quello che ha detto lui, perché chi mi ama osserva la mia parola. Pertanto gli innamorati che osservano la parola si fanno santi e fanno i miracoli, anche per quelli che non sono santi, per cui credono, per quelli che non credono, adorano, per quelli che non adorano, sperano, per quelli che non sperano, amano, per quelli che non amano, ma devono essere santi. Bisogna amare Dio non a parole, ma con i fatti. Dobbiamo amare la parola di Dio e metterla in pratica, dobbiamo incarnare la parola di Dio. E qui vediamo questo episodio meraviglioso dove in pratica Adatto, credendo di morire, invece sarebbe morta se non fosse arrivato Elia a chiedergli quel poco di farina che aveva. Vi ricordate la moltiplicazione dei pani e dei pesci? 5 pani e 3 pesci. Hanno mangiato in 5.000 uomini senza contare donne e bambini e restarono 12 ceste di avanzi. Il Signore è Signore e noi saremmo. Cioè, anche nella fede, il Signore aumenta la fede in chi crede in Lui. Ma chi crede poco riceve poco, e chi non crede niente perché non fa niente di quanto chiede rimane miserabile, con l'orcio vuoto e anche con la farina, non si moltiplica niente. Perché il Signore fa grazia agli umili, che dicono di non aver niente, ma resiste ai superbi che credono di essere autosufficienti. E vedete, questa non aveva niente e poi ha mangiato. Se non fosse venuto Elia, quella moriva di fame. Lei risulta anche dal contesto che non era pagana, dice il tuo Dio, qui non ha detto il nostro Dio. E dopo questo miracolo veramente si convertì al vero Dio. Allora vedete che la santità che noi non vogliamo vivere, non procura miracoli perché si convertano anche quelli che non credono. E invece, se vivessimo in modo santo, otterremmo i miracoli e tante persone che non credono crederebbero. Ecco, vedete che dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci volevano farlo re Gesù, ma re politico, lui invece vuole essere il re dei nostri cuori, vuole regnare nei nostri cuori, vuole che il nostro cuore non sia più nostro, ma sia suo, posseduto dal cuore sacratissimo di Gesù. Cioè, il mese di giugno chiediamogli, diciamo, Signore mio, io cosa me ne faccio di un muscolo che pompa sangue, ma non pompa amore. Signore, tu puoi guarirmi, ma perché non ti prendi il mio cuore e ci metti il tuo dentro il mio petto? Perché io del mio cuore ho visto che non serve solo a pompar sangue, ma non è capace di amare. Duri di cuori, duri di cervice, non capite. Parola del Signore. E allora vediamo un po'. La farina della giara non si esauriva e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Per cui hai fatto il bene, hai dato, non pioveva, il tuo atto di carità provocherà anche un altro miracolo, farà piovere. E così avrete quello che vi serve per andare avanti nella vita di ogni giorno. Manderà la pioggia sulla faccia della terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia, poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. E bisogna credere, bisogna guardare ai santi, quelli che hanno vissuto Gesù Cristo, perché il santo, sapete che è il santo? È una pagina di Vangelo vissuto. Noi dobbiamo dire quello è un santo, no, quello ha vissuto la parola di Dio, ha incarnato Gesù Cristo. E finché non lo faremo, noi abbiamo la giara del nostro cuore vuota e l'orciolo dell'olio della carità è vuoto, perché non crediamo alla parola di Dio. E di questo dobbiamo pentirci, e quando andiamo a confessarci, Padre, ho confessato che ho detto delle parole che non andavano bene, mi sono arrabbiato, ma sta attento, no, ma perché non gli dici invece, Padre, io ho peccato per mancanza di fede o per poca fede, chiedo la grazia di essere guarito, perché a causa della mia poca fede ho dato anche il cattivo esempio a quelli che mi stavano attorno. E questo voglio confessare, di non aver creduto, perché avere la fede, sapete cosa significa? Significa credere in Gesù Cristo, cioè credo in Lui e ho la fede. Se non faccio quello che dice Lui, vuol dire che non credo, e la fede tu puoi cantarla, ma non è vera, perché se fosse vera avresti fiducia, fede in Gesù Cristo e faresti quello che Lui ti ordina. Invece questa fede che ce la siamo inventata noi non è fede che fa miracoli. Perché pensiamo di credere perché andiamo a messa, ma non abbiamo la fede perché andiamo a messa, perché quando andiamo a messa il Signore ci parla, sono le letture, vero? La parola di Dio, e poi c'è il Gesù incarnato, perché anche il sacerdote pronunciando quelle parole, l'ostia, vero, diventa corpo sangue, cioè c'è l'incarnazione di Gesù Cristo in quell'ostia. E questo è un invito all'incarnazione, cioè dobbiamo vivere la parola del Signore. Faccio una parentesi che te l'avevo già raccontata, Anna. Qualche giorno fa, anzi era venerdì scorso, stavo in una chiesa e mi avevano invitato a un gruppo di preghiera a parlare, cioè a fare una meditazione, siccome era il primo venerdì del mese, quel giorno là, dico, di cosa volete che vi parli oggi? Vi parlerò del Sacro Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria e di tutte le cose correlate, comprese quelle che vi sto dicendo adesso, no? E ero andato abbastanza avanti con questo discorso. A un certo momento entra in chiesa una persona con un seguito di altre persone, uomini e donne molto eleganti, eccetera, no? E poi, siccome stavo parlando, loro hanno ascoltato, ero verso il termine, dopo aver parlato, dico adesso, siccome è un bel po' che sto parlando, dico adesso basta, adesso dico, ringraziamo il Signore, però se avete qualche domanda da fare, la potete fare. Un signore che, no, io siccome non ho il televisore, non è che conosco i personaggi, no? Questo personaggio qui mi dice: io sono perfettamente d'accordo su tutto quello che lei ha detto. E vabbè, io ho detto, sì, se uno dice la verità, tu non sei d'accordo con me, sei d'accordo con Gesù che è verità, no? Pertanto essere d'accordo, noi non dobbiamo essere d'accordo con gli uomini, dobbiamo essere d'accordo con Dio. E insomma, che succede? Che poi, insomma, si comincia a parlare, no? E questo qua mi dicono: ma sai chi è quello lì? No, dicono, sì, una faccia che forse l'ho vista da qualche parte, però non so. È Sgarbi, ma tu pensa un po'. Per cui è rimasto là, poi abbiamo parlato, e dice: purtroppo qui stiamo andando alla deriva. Dice: no, però quello che lei ha detto, dice, io sono perfettamente d'accordo. Anzi, la cosa che poi mi ha fatto ridere alquanto è che dice: vede, i preti dovrebbero essere tutti come lei. E dico: guardi che io non sono neanche prete. È rimasto un po', così. Questa è per dire che certi personaggi poi, no, va a finire che ci superano anche, no? Gli ultimi saranno i primi, e i primi che dovrebbero essere primi finiscono in fondo perché hanno perso la fede. Ecco. Adesso però abbiamo anche il salmo responsoriale, vero? Anna, leggilo tu.
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera. Fino a quando voi, uomini, calpesterete il mio nome, amerete cose vane e cercherete la menzogna? Sappiatelo. Il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco. Tremate e più non peccate. Nel silenzio, sul vostro letto, esaminate il vostro cuore. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto? Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza.
Praticamente l'argomento è sempre lo stesso, no? Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo, pietà di me, ascolta la mia preghiera. E fino a quando voi uomini calpesterete il mio onore, amerete cose vane e cercherete la menzogna. Questo qui è adatta proprio anche per il nostro tempo, sempre. Pertanto, perché dice: quando ti invoco rispondimi Dio, Dio della mia giustizia? Perché mi trovo in mezzo all'ingiustizia. Dio è giusto, qui le ingiustizie si accavallano, stiamo navigando in mezzo a ingiustizie continue, ma l'ingiustizia più grande è quella di lodare e di innalzare gli uomini di questa terra e metter fuori dalla porta Gesù Cristo che è verità, metter fuori dalla porta la Madonna che è la madre di Dio. Questo è lo stile. Toglietevi di mezzo perché qua il principe sono io. E se voi vi prostrerete innanzi a me, io vi darò il potere su tutti i regni della terra, gliel'ha detto a Gesù Cristo, ma gliel'ha detto mica solo al capo che è Gesù Cristo, ce l'ha detto agli uomini: o stolti uomini, ma quale seggio volete sedervi su una sedia di fuoco? Volete bruciare per tutta l'eternità, o stolti uomini che vivete come l'erba del prato, che che alla sera è seccata. Ma cosa credete di fare? Ma chi credete di essere? Allora, altro che giustizia, qui navighiamo in mezzo alle ingiustizie. No, soffochiamo in mezzo alle ingiustizie. Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto, perché qui è perché risplenda la luce del tuo volto? Perché siamo nelle tenebre, nell'angoscia, mi hai dato sollievo, pietà di me, ascolta la mia preghiera. Difatti, credo che queste cose, almeno a me fa questo effetto, più fatica faccio a trovare persone che hanno il cuore libero dalla menzogna e che amano veramente Dio, vedo che in pratica anche questo mi è in un certo senso di aiuto, perché stando alla parola di Dio dice: guardatevi dagli uomini, vi porteranno nei tribunali, vi ammazzeranno, vi flagelleranno, vi faranno di tutto, no? Pertanto guardiamo a Lui e saremo raggianti, cioè tutto questo poi serve a mandarci da Lui, a confidare solo in Lui, cioè non hai più fiducia degli uomini, cioè te ne guardi bene, perché anche chi siede accanto a te o anche chi diciamo fa la comunione con te potrebbe diventare un traditore, anzi con gran facilità si tradisce Gesù Cristo anche nel fratello che vive di Cristo. E allora vedete, quando nell'angoscia mi dai sollievo, pietà di me, ascolta la mia preghiera. Il Signore non è sordo, perché se tu non credi che Lui ti ascolti, lo offendi perché gli dai del sordo a Dio che ci sente molto bene. Fino a quando voi uomini calpesterete il mio onore? Cioè il Signore dice: mi state stufando, lento all'ira e grande nell'amore, però dice: fino a quando calpesterete il mio onore? Amerete cose vane, cercherete la menzogna? Mamma mia, questo qui è proprio, bisognerebbe scriverlo sul Corriere, altro che, cioè, tutto il resto non conta niente, no? La verità, sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele, il Signore mi ascolta quando lo invoco, tremate, non peccate, nel silenzio del vostro letto esaminate il vostro cuore, basta, basta, non vedete come siamo ridotti, basta, torniamo al Signore, torniamo a Lui in lacrime, diciamo: Signore, donaci l'umiltà dei niniviti, siamo superbi come gli abitanti di Sodoma e Gomorra, non vogliamo pentirci, ti stiamo sfidando, Signore, pietà di noi, donaci un cuore umile, donaci l'umiltà dei niniviti. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene se da noi, Signore, è fuggita la luce del tuo volto? Cioè, cosa significa se è fuggita la luce del tuo volto? Che siamo nelle tenebre, se non vediamo più la luce, perché abbiamo preferito le tenebre alla luce? La luce venne nel mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. È scritto così, ma sto Vangelo noi cosa ne facciamo? Lo mettiamo nel cassetto, nel cuore, nella mente. Amare Dio, nella sua parola, verbum domini, con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, tu devi sapere tutto quello che Gesù ti ha detto, se no sei stolto, perché non sai dove finirai, il Signore ti ha dato la guida per arrivare a destinazione e tu manco la vuoi leggere, vuoi fare di testa tua, o stolto uomo. Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza. La gioia è di colui che crede, perché sta nella luce, e chi sta nella luce non sta nelle tenebre, e gode della luce, e quella luce spera di viverla in eterno, per cui gode, e guai a chi gliela vuol spegnere, qui lotta, grida dai tetti, non si fa tappare la bocca, dice: gridatelo dai tetti. Insomma, è un grido di battaglia. Alleluia, alleluia, risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro. Questo è il versetto al Vangelo: risplenda la vostra luce davanti agli uomini, ma la vedono sta luce, ma c'è sta luce, ma siamo fulminati, ma che luce. Se ci fosse la luce, la gente che ci incontra cambierebbe vita. Vedete, se uno parla chiaro, cosa succede? Ah, io sono d'accordo con te, meno male. Magari entrava qualcuno, qualche clericale che mi avrebbe contestato, no? Detto, ma queste sono cose esagerate. E invece, vedete, poi trovi le persone che poi nella loro, diciamo, con poche parole si è spiegato bene. Bene, io mi fermo perché c'è tanto da leggere, c'è il sale della terra, la luce del mondo e tanta meditazione, compreso qualcosa anche di del Vangelo di ieri che ne vale la pena. Chiediamo la pausa musicale, veloce, anche perché purtroppo mi sono dilungato, ma mi sono sfogato in un certo senso.
Hai speso bene il tempo, non è stato utile, senz'altro. Ottimo, quindi ci risentiamo tra poco, dopo una breve stacco musicale. Grazie. Sì. Ave Maria.
Ave Maria. Bene, Anna?
Eccoci qua, sì.
Siamo pronti.
Leggo il Vangelo, Claudio.
Sì, ad alzare la bandiera della verità.
Certo.
Vangelo, io sono la via, la verità e la vita. Chi segue me non cammina nelle tenebre.
È qui.
Allora, seguiamo Gesù Cristo. Vedete, siamo nelle tenebre perché andiamo per i fatti nostri. Leggi, Anna.
Perfetto. Allora, il cristiano, in virtù della sua appartenenza a Cristo, è investito di una speciale missione apostolica: santificarsi e santificare, irradiando su chi gli sta intorno la luce di una vita esemplare, feconda di buone opere. Ancor più dei semplici fedeli, sacerdoti e religiosi, sono chiamati in virtù della loro vocazione specifica ad essere sale della terra e lampade sul candelabro, illuminando quanti sono nella casa. Come guide sicure nella Chiesa, occorre dunque pregare in questi tempi così difficili. affinché essi non cessino mai di riflettere la luce divina, corrispondendo generosamente alla loro vocazione. Dal Vangelo secondo San Matteo, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».
Ecco. Pensavo, vero Anna, sarebbe bene, siccome sto discorso era iniziato ieri, di agganciarlo a quello di ieri, perché è molto importante, dove parla, cioè, il sale della terra, ad esempio, cioè un perseguitato che offre la persecuzione per la salvezza delle anime è sale della terra.
Certo.
Però sentiamo un po' cosa dice
Don Dolindo
anche riguardo a questa beatitudine che oggigiorno non è difficile, vero, incontrarla, se uno però è un seguace di Cristo vivo e vero nella verità.
Certo, quindi sì, ritorno, vado a ritroso prendendo qualcosa dalla meditazione di ieri, proprio per essere, ecco.
Mi sembra molto interessante, no? Perché bisogna istruire anche, certo. Cioè abbiamo paura di patire per paura, cioè, diciamo, abbiamo, c'è questa paura, no? Di soffrire per amor di Dio, ma certo. Gesù non ha avuto paura di soffrire per amor nostro, con il suo aiuto possiamo, e lui ci invita, addirittura ci mostra le beatitudini che sono quelle che vengono assegnate, diremo, ai seguaci di Gesù Cristo. Quando tu vedi uno che è strapazzato, dici: ma guarda te quante cose dicono, ma chissà cosa ha combinato quello là. Ma t'attento cristiano, ma secondo te Gesù Cristo cosa ha combinato? Che gridavano tutti a morte, no? Era Dio, mamma mia. L'uomo, poveraccio, avrebbe bisogno veramente, ha bisogno di luce per comprendere, no? Che il santo dice: vedi, quello lì sta soffrendo, quello lì è una persona scelta da Dio per riparare ai peccati, i peccati dei traditori, di coloro che non sono fedeli, e allora bisogna che tu sia fedele fino alle estreme conseguenze per riparare le infedeltà. Leggi Anna.
Sì, benissimo, allora. Ripeto, prendo qualcosa relativa al Vangelo di ieri. Allora, i grandi condottieri o animatori di folle parlano quasi sempre, solleticando gli interessi materiali o l'orgoglio delle masse. Gesù Cristo, invece, parla la parola della verità. E quel che è più della verità, che più contrasta le terrene aspirazioni, additando come meta della beatitudine e della gloria quello che comunemente si crede meta di infelicità o di obbrobrio. Forse Gesù non poteva mostrare in una maniera più persuasiva e penetrante la sua divinità, poiché solo Dio, che conosce e scruta le reni ed i cuori, poteva proporre una dottrina apparentemente così contraria alle umane tendenze e persuasioni e nello stesso tempo così profondamente vera. E questo quello che bisogna considerare nel meditare l'arcana parola di Gesù, perché oggi, specialmente oggi, si ingannano le turbe, facendo loro credere che Gesù Cristo abbia solo promesso ricompense eterne irraggiungibili, ed abbia richiesto sacrifici penosi. Si ingannano i cuori e le menti facendo credere che la dottrina del Redentore è sorpassata, perché è dottrina buona solo per anime leziosamente mistiche, incapaci di affrontare i grandi problemi della vertiginosa vita moderna, satura fino all'ebbrezza di desideri e di bisogni di godimento, assalita come preda da tutte le belve dell'umana cupidigia e ringhiante come belva contro tutto ciò che si oppone alle sue brame. Gesù Cristo, vedendo la moltitudine che lo seguiva e scrutando da Dio tutti quei cuori più o meno colmi di amarezze, salì su di un monte per cominciare a portarli in un'atmosfera di maggiore pace, per dare loro un primo saggio di quella beatitudine che voleva proclamare. Là regnava la solitudine, e essendo il luogo molto fertile, vi ispirava quell'aura di pace che circonda le campagne, opera di Dio che non può essere deformata dalla mano dell'uomo. Volse lo sguardo su quella moltitudine di anime semplici e la paragonò alle folle orgogliose del mondo. Vide l'enorme differenza che vi era fra la vita semplice e quella complicata. Vide la bellezza di una vita ancora più semplice, libera dagli impacci superflui della vita presente e tesa tutta verso le grandezze della vita eterna, ed esclamò: beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Egli voleva dire prima di tutto quei poveri che l'avevano seguito, abbandonando ogni altra preoccupazione della vita materiale per ascoltare la parola del regno dei cieli, che erano beati, e voleva promulgare solennemente la beatitudine che egli era venuto a portare sulla terra come Redentore. Il suo regno non doveva essere formato da grandezze politiche, come si aspettavano gli ebrei, contorcendo il senso delle scritture. Non si fondava sulle ricchezze o sulla gloria terrena, ma sulla rinunzia ai desideri fugaci della vita e sull'aspirazione ai beni eterni. I desideri terreni, infatti, sono come bevande gassose, dilatano lo stomaco ma non lo saziano. I desideri celesti, invece, sono come linfa benefica che si diffonde in tutte le fibre della vita e la fa fiorire. Povero di spirito è chi è distaccato da tutto, pur possedendo, o chi non avendo nulla non desidera altro e si acquieta nella vita, confidando in Dio solo. Povero di spirito è chi non ha l'anima infarcita di sapienza umana, ma si apre con semplicità alla luce di Dio. Povero di spirito è chi volontariamente abbandona i suoi beni per abbracciarsi, senza ostacoli, al sommo bene. Chi sopporta con pazienza la perdita dei beni, chi tollera in pace la sopraffazione ingiusta e sfregia i beni che gli vengono rapiti, chi rinuncia alle sue agiatezze per consolare i poveri e diventa come acquedotto della carità, sempre pieno e sempre vuoto di acque. Povero di spirito e soprattutto chi confida in Dio solo e riguarda con nullità le cose presenti, fissando gli occhi sempre alla dolce paternità del Signore. Chi si crede nullità